Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, questa è CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da parte mia, Ira Rubini, il numero per scriverci in diretta 331-621-4013 con Telegram, WhatsApp, un SMS. Diretta @popolarenetwork.it se volete usare la mail, oppure potete scriverci anche in altri momenti per consigli, segnalazioni, richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Noi saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Ritroveremo il nostro Giovanni Chiodi, la lirica in chiusura di puntata, poi vi parleremo, ebbene sì, ve l'avevo detto all'inizio della settimana, anche noi di Sanremo, però lo, però lo faremo come lo facciamo noi, insomma come lo facciamo a CALT, al di là appunto di alcune cose davvero pungenti e acute che Radio Popolare ha già avuto modo con i suoi corrispondenti opinionisti di sottolineare, perché inevitabilmente lo spettacolo sanremese è anche un po' uno specchio di alcune tendenze del paese. Noi lo faremo chiacchierando con Oliviero Ponte di Pino, importante critico teatrale, organizzatore di eventi, autore e saggista di tanti libri sullo spettacolo, che nello spazio di cui cura il programma Bolzano 29 organizza una serata speciale di visione di Sanremo, però dove appunto la visione è molto disincantata. Invece nella prima parte vi parleremo di un nuovo videogioco. È un videogioco in realtà divulgativo, anche se ovviamente essendo un videogioco è interattivo con chi lo utilizza, è il Metaverso 5 Vie, il titolo del videogioco. Ce ne parlerà uno di coloro che lo presenteranno, uno dei curatori che lo presenteranno allo spazio Meet di Via Vittorio Veneto a Milano, perché l'idea è quella di usarlo per scoprire cose magari meno conosciute del centro di Milano, e questo naturalmente potrebbe essere replicato anche in altre città, ma insomma vi raccontiamo tutto fra poco. E adesso invece ce ne andiamo a Reggio Emilia, dove sempre con piacere andiamo, perché i teatri di Reggio Emilia da anni insomma hanno non solo una programmazione interessante, ma anche iniziative, pubblicazioni sempre di grande valore. In questo caso parliamo di una cosa di cui colpevolmente non ci siamo occupati durante il suo incipit, ovvero le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Romolo Valli, importante protagonista della scena italiana, scomparso prematuramente, era nato nel 2025, a lui è intitolato uno dei principali, il principale teatro di Reggio Emilia, e tutto il cartellone di questo centenario, delle celebrazioni di questo centenario, ce lo racconta Paolo Cantù, che è insomma il direttore dei teatri di Reggio Emilia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao Paolo, allora intanto due parole per ricordare a chi magari è più giovane perché Romolo Valli è così importante, non solo perché era nato a Reggio Emilia che giustamente lo ricorda, ma anche perché insomma è stato un precursore, è stato un protagonista.
Beh, parlavi di Sanremo, mi è venuto in mente che al funerale di Romolo Valli c'era tutta l'Italia, a partire da Pertini, passando per tutta la politica italiana e poi tutto il teatro e il cinema italiano. Romolo Valli è stato un grande attore, un grande uomo di teatro, da quel che stiamo ascoltando e leggendo dagli amici, nonché colleghi di lavoro, un grande uomo ed è stato un pezzo del teatro italiano, del cinema italiano e forse testimone dell'ultimo periodo nel quale il teatro e il cinema hanno in qualche modo fatto la differenza, stimolato l'immaginario collettivo di questo paese. E è vero, Romolo Valli ormai dimenticato nella memoria, dimenticato perché appunto è un'intitolazione di un teatro, nel nostro caso il teatro municipale della città, che viene intitolato lui nel 1980, anno della sua morte, e noi volevamo che questo appuntamento dei 100 anni non fosse una celebrazione. L'abbiamo intitolato Romolo 100 perché volevamo festeggiare un compleanno. Volevamo festeggiare il compleanno di un concittadino illustre. Romolo Valli è stato, dicevo prima, un attore che ha fondato insieme a Giorgio De Lullo, compagno di lavoro e di vita, la Compagnia dei Giovani, una delle più importanti compagnie del dopoguerra italiano, che ha trasformato e ha lasciato dei segni indelebili nel teatro italiano. Sono famosissime le loro interpretazioni, in particolare di Pirandello, ma non solo, hanno lavorato sulla drammaturgia italiana, hanno lavorato sulla una modalità diversa di interpretare, diciamo, il teatro, dal teatro, diciamo, d'attore, dal mattatore al teatro di regia. Insomma, hanno portato evidentemente un vento fresco nel nostro paese. Per primi e sono stati riconosciuti. E poi Valli è stato un grande, è stato al cinema, purtroppo mai protagonista, ma coprotagonista di straordinari film, dovrei dire Morte a Venezia, Il Gatto Pardo, Il Giardino dei Finti Contini, Giù la Testa. Insomma, sono tutti film che magari i più giovani non lo sanno, ma insomma hanno appunto segnato l'immaginario e sono anche straordinari film. E in più è stato un grande uomo di teatro perché dirige il Festival di Spoleto dal 72-78, portando in Italia la ricerca più interessante del panorama internazionale, e nel 1978, fino alla morte, dirige insieme a De Lullo il Teatro Eliseo, quando dal Teatro Eliseo passava tutto il teatro italiano, passava la drammaturgia contemporanea, Giuseppe Patroni Griffi, uno su tutti, e quindi insomma l'idea per noi era quella di raccontare, non rendere solo un titolo di un teatro, un'intitolazione di un teatro, la memoria di questo personaggio veramente, veramente interessante. E l'abbiamo fatto con tante iniziative. Siamo partiti sabato con una giornata di incontro in cui tantissimi ospiti importanti, da Pierluigi Pizzi a Fabrizio Bentivoglio, Anita Partolucci, piuttosto che Caterina D'Amico, Masolino D'Amico, insomma veramente compagni di lavoro, di vita, critici, che hanno risposto con entusiasmo all'appello, perché quello che abbiamo capito è che Romolo Valli aveva qualcosa di più, c'era qualcosa che andava oltre il lavoro, ed era amicizia, ed era affetto, ed era stima, insomma qualcosa che effettivamente ha lasciato dopo 45 anni tutto questo emozione ed entusiasmo. E abbiamo aperto una mostra che si chiama Valli al Valli, con delle diciamo le tracce di Valli dentro il teatro, a partire dai costumi della mitica Sartoria Tirelli. C'è il costume appunto del prete del Gatto Pardo, del Enrico IV di Pirandello. Ci sono tra gli altri, presentiamo due film, uno l'abbiamo presentato ieri, uno la settimana prossima, restaurati, Morte a Venezia, in particolare di Luchino Visconti, la prossima settimana, e avremo Antonio Odino che ci racconta il teatro di Valli, le interpretazioni di Valli di Pirandello. la mostra rimane fino al 30 marzo e poi abbiamo immaginato di raccontare Valli, l'uomo, una storia e un mondo attraverso un podcast che abbiamo fatto, 4 puntate che trovate su tutte le piattaforme principali.
Questa è l'ultima cosa, cioè, che avete annunciato, no? Proprio recentemente.
Esatto. Ecco. Dalla parte di Romolo, volevamo appunto anche qui evitare una celebrazione polverosa e raccontarlo con uno strumento che è uno strumento efficace, contemporaneo, che raggiunge anche in parte le nuove generazioni, quindi vi invito ad ascoltarlo, si chiama Dalla parte di Romolo, secondo me traccia un percorso che è quello di appunto un grande personaggio, ma insieme quello di un mondo. Sentirete dei racconti, delle testimonianze veramente incredibili di chi era Valli e che cos'era quel mondo, a proposito di quello di cui parlavamo prima, insomma. E ci siamo anche, devo dire che l'abbiamo fatto, siamo partiti dall'idea di una necessità, ovviamente 100 anni non potevamo non celebrarli, ma ci siamo veramente entusiasmati, perché quest'uomo io stesso l'ho scoperto di più e ho capito che era qualcosa in più che un grande attore.
Sì, era insomma, oltre ad essere un grande artista e un visionario, come deve essere qualcuno che innova, un ambito che allora, come tu giustamente ricordavi, era quello di un teatro molto capocomicale, no? Cioè molto, molto tradizionale, è stato anche un grande intellettuale, appunto. Non era poi così comune scoprire drammaturgie straniere in Italia quando Valli cominciò a lavorare in teatro e anche soprattutto quando fondò la compagnia dei giovani. Diciamo che c'è sicuramente anche un'attitudine moderna che travalicava, se non sbaglio lui cominciò a lavorare giovanissimo proprio durante la guerra, no? Era tutta una generazione che voleva scavallare anche tante modalità che durante il ventennio si erano fermate, no?
Beh sì, è una generazione appunto che ritrova, beh, intanto lo sforzo per un risultato, veramente mette insieme vita, lavoro, in un'idea condivisa, quella di un teatro che porta messaggi, porta contenuti, diventano il loro primo grande successo è proprio il diario di Anna Frank, e Valli va a trovare il padre per provare a capire che cosa deve dire, come deve dirlo.
Esatto.
Ma riguarda appunto come dire, un modo di stare insieme che è tipico di quella generazione, in cui, come dire, la volontà di non solo di affermarsi, ma anche di affermare un'intellettualità, lo sforzo per arrivare a capire delle cose e portarle al pubblico, era una necessità vera, era qualcosa che si sentiva. E quindi quando parliamo di Valli, come si parla di tutti i colleghi di lavoro parlano di uno stare insieme, di una solidarietà, del tema dell'amicizia, cioè di qualcuno che in qualche modo ha raccontato. Valli, quando nel 78 viene qui al teatro e viene dato il tricolore, perché sapete che è la città del tricolore, lui parla di quell'amore per qualcosa che appartiene alla comunità. È tipico di questa città, ma è tipico anche di quella generazione, cioè il patrimonio comune, il bene comune, in cui per loro rientra anche il teatro. Sono gli anni di Strehler, Grassi, insomma, cioè di un certo tipo di teatro e di una generazione che appunto viene fuori dalla guerra, da un ventennio, e prova a ristabilire e ricondividere dei valori con la collettività, sostanzialmente.
Sì, con lo stare insieme, ma anche appunto con l'irriverenza, che era un'altra caratteristica, no? Sì. Della compagnia dei giovani, di tutti loro, da Anna Maria Guarnieri, Rossella Falchi, insomma, ricordiamo tanti dei componenti della compagnia, dei fondatori, un'irriverenza che è anche appunto, come dire, il segno della libertà, perché l'irriverenza era quanto più era temuto, insomma, è temuto da qualunque regime, lo vediamo adesso, insomma, cioè che credo che proprio solo l'irriverenza potrà salvarci. Grazie a Paolo Cantù, tutto il programma di Romolo 100, le manifestazioni che appunto Reggio Emilia e i suoi teatri tributano a Romolo Valli nel centenario della sua nascita, dove li troviamo?
Li trovate sul sito della fondazione www.iteatri.rai.it.
Grazie, a risentirci e presto.
Grazie a voi.
A voi. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30, fino alle notizie delle 12.30, e siamo arrivati al nostro secondo ospite. Parliamo questa volta di un videogioco interattivo pensato per conoscere meglio il centro di Milano, il suo storico distretto. Ne parliamo con Emanuele Tessarolo. Buongiorno, benvenuto, buongiorno. Grazie.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, 5 vie art and design a produrre questo videogioco. Cominciamo a raccontare come si chiama e come è costruito, soprattutto che tipo di relazione instaura con il suo utente o la sua utente.
Il videogioco si chiama La Quinta Via, abbiamo preso spunto proprio dal nome che ci siamo dati 12 anni fa, Le Cinque Vie, e questo largo storico della parte più antica di Milano.
Sì.
E abbiamo immaginato, proprio in un momento di grande cambiamento, dove il digitale entra sempre più a far parte della vita di ognuno di noi, abbiamo immaginato di collegare il mondo digitale con quello reale, quello storico soprattutto, quindi di trovare un filo rosso che potesse unire la storia della nostra città e del centro storico con l'evoluzione e il progresso. Quindi La Quinta Via diviene quello che viene definito tecnicamente un serious game, attraverso il quale gli utenti possono percorrere le vie di una Milano trasportato un po' nel futuro e scoprire il pensiero di uno dei grandi della storia della cultura italiana, Petrarca, che ha proprio abitato in questa zona di Milano e che ha scritto parte del suo libro forse più misterioso, che si chiamava Secretum, e che noi abbiamo riproposto in pillole proprio nel percorso del videogioco. Quindi un videogioco che e al tempo stesso intrattenimento, ma anche come dire, viaggio nel passato e nella cultura dei nostri luoghi.
Beh, diciamo che un utilizzo che travalica quelli che potevano essere invece dei mezzi tecnologici della vecchia generazione, penso appunto alle mille audioguide, videoguide, esperienze eterodirette. In questo caso che cosa facciamo noi che il videogioco lo utilizziamo?
Abbiamo un avatar, ci riconosciamo in un avatar che percorre le strade, entra all'interno anche di alcuni luoghi, individuando dei totem che proporranno una serie di indovinelli, richieste per dare delle soluzioni che proprio vadano a comporre una specie di puzzle di quella che è l'esperienza anche di interiorità che Petrarca proponeva. Quindi da una parte pronto?
Sì, sì, la sentiamo, pronto? La sentiamo.
Ah, mi scusi, c'è un segnale per cui non sapevo più se ero in linea. Per cui da una parte c'è proprio il percorso digitale di questo avatar che cerca di individuare all'interno dell'area i totem e sottoporsi agli indovinelli che queste postazioni presenteranno. Dall'altra parte c'è la possibilità, proprio percorrendo le strade ed entrando in alcuni luoghi, di anche fare esperienze digitali attraverso esposizioni di artisti o incontri particolari che si possono avere, non voglio poi anticipare troppo, ecco.
No, certo, infatti non le chiedevo di raccontarci tutto il percorso, no, ci mancherebbe, era semplicemente, per esempio, il fatto che ci muoviamo attraverso il nostro avatar già, no, ci dà l'idea effettivamente di un videogioco che ci riporta a determinate attività dinamiche, no? Cioè, quindi sì. Dobbiamo in qualche modo reagire e scoprire con un'azione non semplicemente di assunzione di informazioni, ma di ricerca. Vorrei però, l'ultima domanda, sempre se possiamo rivelarlo, capire anche come avete lavorato sulle immagini.
Le immagini sono state sviluppate da questa realtà che si chiama Innereo, che ha un team preparatissimo che ha lavorato, diciamo, sulle immagini e ha fatto scuole a Londra di altissimo livello, quindi loro hanno cercato di riproporre, mettendo assieme immagini realistiche di alcune parti proprio del centro di Milano, con il fatto di ricomporre una specie di Milano del futuro utilizzando immagini più vicine a quelle che abitualmente si trovano magari nei videogiochi attuali. Quindi abbiamo cercato di discostarci proprio proponendo un mix tra la visione delle immagini delle città, anche un po' distopiche che ci sono di solito, con invece l'inserimento di elementi storici più vicini alla realtà che devono darci anche forse una visione meno alienante di quello che potrebbe essere il nostro futuro.
Ecco, abilissimo nel non rivelarmi nemmeno un dettaglio dello stile delle immagini, perché effettivamente quella è una delle sorprese, no? E delle cose che si scoprono quando appunto ci si approccia a un nuovo videogioco. Allora raccontiamo come ascoltatrici e ascoltatori, se li abbiamo e credo di sì, incuriositi, potranno scoprire Quinta Via.
Si va su la nostra piattaforma, che è www.5vie.it, pagina in evidenza, proprio la Quinta Via, e lì ci sarà la possibilità di accedere al gioco facendo login ed entrando in questa nuova proposta che speriamo possa essere affascinante e attirare verso la cultura molti giovani e giovanissimi.
Allora, voi avete un incontro di presentazione, giusto?
Abbiamo un incontro di presentazione domani, sì.
Ricordiamo, siete a MIT, no?
Siamo al MIT alle ore 11, quindi facciamo una presentazione con l'intervento di due anche personalità sia del mondo del mondo museale, della cultura italiana, che del mondo proprio di videogiochi. E quindi con loro discuteremo anche un po' di questo tipo di approccio che auspichiamo possa essere interessante per futuri sviluppi di tutti, non solo nostri, ovviamente.
Naturalmente, lo volevamo ricordare perché appunto a Meet segnaliamo spesso gli appuntamenti, non, fanno molte cose, moltissime insomma da molti anni, non riusciamo ad occuparcene quanto vorremmo e quindi ci fa piacere ricordare anche questo appuntamento. E allora, grazie ad Emanuele Tessarolo di Cinque Vie, buon lavoro a voi e a risentirci, a presto!
Molte grazie, grazie a voi,
a presto. Buona giornata! E allora, questo che se non avete mai effettivamente provato ad utilizzare un videogioco per avere delle informazioni, è una cosa che si fa da tempo anche con altri tipi di informazioni, dalla letteratura addirittura alla poesia, questo ci sembrava, questo in particolare perché si occupa appunto di un distretto dove ci sono tante cose da raccontare e in una maniera appunto un po' meno consueta, almeno per il momento. Noi abbiamo il nostro stacco pubblicitario fra 30 secondi, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult, quindi a risentirci, a fra poco.
Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci e nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. E come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere faccio partite doppie persino col mio cuore. Come si può cadere in basso da una distanza siderale? Sono passati veloci questi anni feroci e nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave. E tu sei stata bravissima all'esame di maturità ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità. Tutto questo amore io non lo posso sostenere perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore e posso navigare anche in assenza di stella polare. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire per paura. Soffrire, vorrei cantarti l'amore, amore, il buio che arriva nel giorno che muore, senza cadere nella paura di farti male.
Bruno Risas, insomma, che abbiamo tante volte ospitato qui a Radio Popolare, grazie anche e soprattutto alla nostra redazione musicale. L'Albero delle Noci è il brano che ha presentato ormai per due serie di seguito al Festival di Sanremo come tutti coloro che appunto sono in gara nel appuntamento quasi inevitabile. Adesso poi in rete ci sono mille stratagemmi per evitare Sanremo, però secondo noi insomma diventa quasi una cosa un po' meccanica, un po' strumentale e quindi Sanremo lo possiamo affrontare in tanti modi. Noi lo facciamo insieme ha una voce che gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono bene, ha, ve l'ho detto, un saggista, un critico teatrale, il conduttore di una trasmissione, di varie trasmissioni radiofoniche e tante altre cose, oltre che una delle anime, quella principale, dello spazio Bolzano 29, che si trova a Nolo, il quartiere ormai celebre di Milano, dove noi sappiamo che da tempi non sospetti, insomma da quando lo spazio esiste, viene organizzata una serata cover. Sì, è quella serata di Sanremo dove gli artisti cantano delle canzoni che non sono le loro insieme a degli ospiti più o meno illustri, ed è la serata in realtà che finisce per essere la più seguita, in genere è al venerdì. Quindi domani a Bolzano 29 accadrà proprio questo, ci sarà la serata cover, c'è addirittura un inviato a Sanremo, insomma il resto ce lo racconta Oliviero Ponte di Pino, bentornato.
Ciao Ira, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, non so se mi autorizzi a dire che cosa state facendo a Bolzano 29 in questo momento, il giorno prima della serata cover.
Puoi dirlo, perché è un dramma che coinvolge tanti. Buona parte dello spettacolo dal vivo in Italia.
Esatto. State cercando di portare a termine la complessa operazione burocratica e documentale per i finanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, giusto? Per lo spettacolo,
esatto.
Più esattamente.
Quello che si chiama adesso FNSV, che una volta si chiamava FUS, e sono i sostegni ministeriali allo spettacolo, e diciamo noi partecipiamo come associazione culturale a teatro nella promozione del pubblico, a partire dall'esperienza del sito a teatro e all'esperienza delle buone pratiche che gli ascoltatori di Radio Popolare ai loro conoscono, diciamo così.
Tra l'altro recentemente abbiamo proprio annunciato un incontro di presentazione che è avvenuto proprio da pochissimo su un nuovo libro di Mimma Gallina, che è una delle anime, no? A teatro, vogliamo ricordarlo il libro?
Sì, diciamo così che c'è stato un progetto di accompagnamento di spettatori, come si dice adesso, con background migratorio, cioè persone che arrivano dai 5 continenti alla visione di una serie di spettacli. Questo libro a teatro Nessuno è straniero si intitola come il progetto, raccontiamo quello che è successo, e lo presentiamo sabato pomeriggio al Chiostro in Avinchi del Piccolo Teatro alle 5 con tanti ospiti, ma i veri protagonisti saranno proprio le persone che hanno seguito il percorso di visione, di accompagnamento alla visione di 9 spettacoli in 9 teatri diversi di Milano.
Allora, noi però adesso dobbiamo parlare della serata cover. Intanto, che ne pensi del Sanremo, come dire, tranquillo?
Mi annoia un po'.
È noiosissimo.
La tradizione. Cioè, diciamo che uno poi poteva pensare bene o pensare male, però succedevano tutta una quantità di cose più o meno trasgressive, più o meno sgangherate, che facevano discutere. Quest'anno mi sembra che si discute sul fatto che non si discute abbastanza.
Sì, e poi insomma ci sono tutta una serie di, come dire, mi perdonino gli ascoltatori se utilizzo un termine che si usava qualche decennio fa, no? Rispetto all'America, è pieno di token negroes, cioè di personaggi che vengono messi lì per rappresentare qualche cosa, ma sempre che si comportino secondo determinati schemi, no?
Esatto, invece quello che succedeva negli ultimi anni
è che non si comportavano secondo determinati schemi, che facevano cose
strane, diciamo. Poi a Sanremo ha anche organizzato delle finte cose strane nel corso,
esatto,
della sua storia. Ci sono stati degli scandali fake a bizzeffe. Però detto questo, resta sempre una grande occasione per capire quello che succede nella pancia profonda del paese. Da questo punto di vista è un rito collettivo che a me diverte molto seguire. Quindi, ahimè, ci casco tutti gli anni.
Vabbè, ma insomma questo lo possiamo alla fine anche confessare, quello non è il problema. Il problema è appunto la noia, e quindi gli ascolti sono spesso di persone addormentate davanti, che non hanno spento la televisione perché si sono addormentati, a mio avviso.
Noi cerchiamo di tenerci svegli.
Vabbè, ma la serata delle cover di solito è un filino più frizzante, quindi tu giustamente quella hai individuato da quando avete aperto Bolzano 29, quindi che cosa accadrà domani sera?
Accadrà che arriverà qui un po' di gente che seguiremo la serata cover. Ci sono tre modalità di ascolto. Una è quella di sentiamo che cosa succede e commentiamo i duetti uno a uno. A volte invece arrivano delle canzoni alle quali è impossibile resistere, quindi si scatenano cori.
Diciamo un karaoke sui generi.
Live. A volte ci sono delle cose che invece proprio non ci piacciono, e a quel punto si mangia, si beve invece di ascoltare.
O
di
si
ascoltare
fischia,
le
o comunque si dissente.
Ma quest'anno credo che. Io poi diciamo che il meccanismo sfugge ormai al mio controllo, e mi hanno detto che arriveranno anche delle palette con i voti, per cui si voterà anche, ci sarà una giuria di persone che iperpopolare che voterà le cover. Però non ho capito bene che cosa succederà, però il divertente di tutto questo è che il meccanismo inevitabilmente sfugge al controllo del creatore e ci sono delle scelte autonome sulle quali poi non ho più potere o controllo. L'altra cosa è che avremo, noi abbiamo da diversi anni come Trova Festival e come Bolzano 29 un corrispondente a Sanremo che è il professor Luca Monti, il professore per antonomasia della sala stampa Lucio Dalla, che tutti gli anni ci manda gli ultimi pettegolezzi che arrivano per l'appunto dall'Ariston.
Beh, insomma, del resto voglio dire, avere un uomo all'Ariston è sempre, come dire, una ricchezza per saperne un po' di più su quello che veramente, cioè appunto anche sui falsi, sulle false provocazioni. Quest'anno, ripeto, anche se ci fosse una provocazione autentica, credo che la conduzione di quest'anno riuscirebbe a rovinarla, nel senso che
non la capisce,
esatto, è per quello che dico, insomma, cioè non la individuerebbe, e quindi ci siamo noi, per fortuna, insomma, con il nostro sguardo attento a capire se veramente ci sarà qualcosa di autentico. Ma la serata cover, come si diceva, ha anche un suo valore affettivo, e quindi questo sarà anche un po' lo spirito. Siete già esauriti, non solo dal FUS,
mi hanno detto che viene un sacco di gente, quindi solito si va verso.
Si prenota?
Si prenota, chi vuole prenotare può scrivere a segreteria@teatro.org e vediamo se abbiamo ancora spazio.
Insomma, scrivete, perché se volete, visto che questa è una.
Ma poi posso aggiungere anche un'altra nefandezza, che quest'anno abbiamo anche l'inno di Bolzano 29, le cui note sono risuonate anche nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, perché è opera di Gian Gilberto Monti, e quando è venuto a presentare il suo libro Stramilano, tra i bis ha inserito anche l'inno. No, di Bolzano 29, quindi siamo anche canzonettari da quel punto di vista.
Insomma, ormai organizzatissimi, non è del resto il primo anno che lo fate, per cui diciamo.
Ho anche tutti i numeri di Sorrisi e Canzoni con i testi di tutti i brani.
Ma esiste ancora Sorrisi e Canzoni? Sì.
Sì, no, io tutti gli anni religiosamente compro il numero con i testi e le canzoni e me le studio. Quest'anno, per esempio, a un certo punto mi è molto sorpreso che qualcuno in un verso si parla di Blue Klein. Allora io mi chiedo quante delle persone che stanno seguendo Sessia di Sanremo abbiano la più pallida idea di che cosa voglia dire Blue Klein, però domani discuteremo anche di questo.
Allora, lasciando questo dubbio che io non svelerò, nel senso che non mi verrebbe la tentazione. Io so che adesso gli ascoltatori scriveranno tutti dicendoci cos'è il Blue Klein, perché molti.
Però non è il target.
Esatto, il target di Calta in generale, di Radio Popolare, ahimè, non è quello del festivalone in senso più pop. E quindi giusto lasciare in sospeso la risposta. grazie Oliviero Ponte di Pino e forse ci vedremo domani sera, se riesco a entrare, perché appunto non
ti teniamo una
uno strapuntino, sì,
uno strapuntino Ira, sì. E con paletta,
sì, io posso essere molto cattiva, lo sanno gli ascoltatori, quindi se vi serve così il veleno
ce n'è. Ed è uno degli ingredienti preferiti,
ecco. Va bene, grazie Oliviero Ponte di Pino, a risentirci, ciao. E allora, intanto Bolzano 29 è lo spazio dove appunto ci sarà questa serata, come accade, devo dire, in un sacco di posti in Italia. La serata delle cover di Sanremo è un'occasione per parlare male, insomma, di tutto quello che non va, però insomma facendo anche un'attività che può essere tranquillamente confessata. Noi vi diciamo che Bolzano 29 fa un programma per tutto l'anno di incontri, appuntamenti su temi che riguardano lo spettacolo dal vivo, il teatro in particolare, ma non solo. Basta andare in rete, trovate facilmente tutto il calendario oltre a quello all'appuntamento di domani sera, per cui lo ripetiamo, certamente è meglio prenotare. E adesso Sanremo, ci torniamo, poi abbandoniamo l'argomento e ci occupiamo di altro tipo di musica con Giontile, che è la prima che conosciamo, insomma, Radio Popolare, che la prima serata ha presentato la sua Eco.
Ci sei tu, ho più coraggio. E ricordo quando eri bambino, restavamo ore abbracciati nel letto per sentirci grandi, e la musica poi ci piaceva per farci sentire un po' meno soli. Forse sarà
E allora, Giontile, Eco, questo è il brano che ha presentato nella prima serata a Sanremo, e dato che appunto l'abbiamo seguita anche in tempi recenti, ve l'abbiamo riproposto dopo la nostra conversazione con Oliviero Pontedipino sulla serata, beh, insomma sul festival in generale, quello che rappresenta, e sulla serata che lo spazio Bolzano 29 a Milano dedicherà alla serata delle cover domani sera. Invece cambiamo completamente musica e è il momento della rubrica di musica lirica curata da Giovanni Chiodi. Ecco, io sempre con la mia solita crudeltà interrompo le agilità di Cecilia Bartoli, come faccio sempre.
Va bene.
Per dare la parola al nostro Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni. Allora, ciao, qual è la canzone che preferisci a Sanremo?
Allora, brava che me l'hai detto, lo sai che guardo il festival di Sanremo.
Lo so, lo so. Mm.
Guarda, la prestazione...
Non ti sei addormentato come tutti noi per il ritmo noiosissimo?
Io guardo tutto. Mm. Allora, vabbè, strepitosissima dal punto di vista vocale, ma anche la canzone bella, Giorgia. Mm. Benissimo Achille Lauro. Mm. Bene Cristichi, che la prima volta mi ha un po' preso di retorica. Mm. La seconda volta purtroppo, cioè ieri, mi ha commosso. Mm. Aiuto, perché ho pensato a mia mamma, ovviamente.
Ho capito, però così è facile, così è vincere facile.
Sì, così vince. Ammetto che si possa discutere. Mm. Mi è piaciuto molto anche Lucio Corsi. In effetti. Sì. Sì, sì. È molto bravo quel ragazzo, e quindi ascolta. Olli anche molto bravo, Olli.
Bene, allora grazie da Giovanni Chiodi, insomma esimio critico esimio critico, dico, di musica lirica e classica, che giustamente si avventura, essendo uomo onnivoro e aperto di mente, anche sul palco di Sanremo. Prego.
C'è una cosa interessante, Ira, che ovviamente quando la rifanno la seconda volta e la terza, e magari anche la quarta, se vincono, è veramente diversa. Cioè ieri Giorgia ha spaccato. È un po' come avviene nella lirica, e ritorniamo. Allora, vi avevo promesso di parlarvi un pochino di più di Valkyrie, cioè la Valchiria, uh-huh. Di cui vi avevo dato una recensione in pillole la volta scorsa. Adesso ve la riprendo, perché naturalmente è ancora tranquillissimamente in scena al Teatro alla Scala. Peraltro stanno facendo tanti ring in giro per il mondo, e questi magari ve li parlo, ve ne dico qualcosa la prossima volta. Allora, mi fa piacere dire una cosa, che complessivamente la regia del David McVicar, regista amatissimo da tutti, è un pochino migliore rispetto a quella del Loro del Reno, che francamente era stata molto deludente. C'è un punto positivo, che McVicar racconta la storia senza stravolgimenti ideologici, questo lo apprezzo. Il problema però è la creatività e la recitazione. Per lo standard suo ci si attendeva, devo dire, molto ma molto di più in tutti i momenti topici della Valchiria, quindi una maggiore creatività. Ad esempio la cavalcata delle Valchirie, uno di questi momenti topici, qui è realizzata con dei mimi che trottano su dei cavalli di metallo. Si è visto di meglio, diciamo così. Però, ripeto, malgrado il calo di inventiva, devo essere onesto, è uno spettacolo che scorre meglio rispetto a Loro del Reno. L'altro punto positivo sono i cantanti, perché abbiamo un Wotan decisamente grande, che è Michael Folle, un Klaus Florian Foth, cioè il tenore, Sigmund, che è ancora notevole, che ha conservato una tenuta salda, una Sigrinda molto brava, molto intensa, che è Elsa van der Ever, la fricca di Håkan von den Darm che avevamo già sentito, e ecco, Camilla Milund a confronto con altre Brunilde ha un peso specifico minore in tutti i sensi, sia per corpo di voce e per fraseggio, però diciamo si difende senza esaltare, e Groyspok è un Hunding molto spavaldo, secondo me di maggiore prestanza fisica che vocale. La direzione d'orchestra è un po' un problema in questo ring, perché è Simone Young, la direttrice australiana, che è una donna musicista assolutamente professionale e sicura, diciamolo, però non ci rivela nulla di nuovo, e quindi il pubblico l'ha premiata come ha premiato tutti, diciamo che non è quella che ha un'inventiva che ti rivela, soprattutto a paragone di tante altre valchirie che abbiamo ascoltato alla Scala e fuori. Attendiamo però, questa c'è la sorpresa, il giovane Alexander Soddi, che io ascolterò la prossima settimana e poi ve ne parlerò. Abbiamo avuto lunedì anche una grande esecuzione sinfonica, la decima di Mahler, diretta da Daniele Gatti. Ecco, qui finalmente abbiamo ritrovato il Gatti delle grandi occasioni. Voi sapete che il Falstaff non è andato proprio bene. Questa capacità di far cantare l'orchestra con un suono corposo ma morbido, era naturalmente la filarmonica della Scala, di portarla ai vertici della tensione nei momenti più allucinati. Quindi vertice assoluto è stato veramente l'esecuzione del primo tempo, l'unico che Mahler è riuscito ad orchestrare, perché poi è morto andante adagio, e poi del terzo tempo Purgatorio. Ma ripeto, è stata una grande esecuzione, molto coerente, molto coesa. Prima esecuzione peraltro alla Scala della Performing Edition, come si chiama, di Derek Cook, cioè i quattro tempi, secondo, terzo, quarto e quinto, sono stati, diciamo così, non rifatti, ricomposti con un'orchestrazione dal musicologo Derek Cook, perché Mahler è morto senza aver avuto il tempo di orchestrarli per vari motivi. Domenica 16, ecco perché ve lo dico, c'è l'ultima replica della decima di Mahler, e vi ricordo che con un altro grande Mahler, cioè la settima, si era aperta però 10 giorni fa la stagione della Filarmonica della Scala, diretta qui da Shei, che dirige in una maniera diversa rispetto a Gatti, una direzione che è stata più urgente, più scattante e più vigorosa. Ho tantissime anticipazioni di spettacoli da vedere. Sì. Lucrezia Borgia di Donizetti a Roma, vado rapido, la prima è domenica 16, direttore Roberto Abbado e regia Valentina Carrasco, con doppio cast, a Venezia c'è Rigoletto, domenica ancora la prossima settimana, ve ne parlerò perché vado a vederlo, la Vallì a Verona dal 16 al 23 e sabato 15 termina l'Andrea Chenier di Genova, e aspettiamo naturalmente la grande prima alla Scala, mercoledì 19 Eugenio Onegin ritorna alla Scala con la regia di Martone, e quindi sarà il nostro prossimo appuntamento per giovedì.
Allora, grazie come sempre al nostro Giovanni Chiodi. In realtà hai terminato prima del tempo, mancano 2 minuti, quindi se vuoi aggiungere qualcosa oppure ci risentiamo giovedì prossimo.
Allora, ci risentiamo giovedì prossimo, però vi dico appunto che Onegin con la regia di Martone, insomma, è attesissimo e dovrebbe essere, non so, sulla carta ci aspettiamo un grande spettacolo, una grande regia. Però anche le altre cose che vi ho detto, Lucrezia Borgia, soprattutto il Rigoletto, sono altre due grosse prime italiane che insomma, che il mondo ci invidia. Ve ne parlerò giovedì prossimo.
Allora, grazie, grazie davvero come sempre al nostro Giovanni Chiodi. Ci risentiamo, come dicevo, giovedì prossimo. Buona settimana a te, Giovanni, a risentirci.
Grazie.
E ciao, e mi raccomando, Sanremo, insomma, poi fammi sapere.
Tutti Sanremo.
Ciao, ciao. Allora, noi, come ripeto, siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di quest'oggi di Cult, fra poco le notizie delle 12.30, vi diamo appuntamento a domani per l'ultima puntata della serata, avremo tra l'altro degli ospiti importanti in studio, anche perché si apre un'importante manifestazione letteraria, ma ascoltateci così scoprirete, o seguiteci sui nostri social, così scoprirete di cosa si tratta. Noi come ripeto, vi ringraziamo, vi ricordiamo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always.